www.redigio.it e la storia continua. La rivoluzione di ottobre. Questa sera Charapin canterà nel Don Carlos. Il mattino del 7 novembre 1917, esattamente 100 anni fa, sorge a Parigi, al rullo dei tamburi, il nuovo segnale di allarme aereo che sostituisce le sirene. Mentre il fragore cupo in onda la capitale, arriva alla Gare du Nord l'avvocato Vassili Maklakov, nuovo ambasciatore di Russia, che rappresenta il governo provvisorio di Aleksandr Kerensky. La rivoluzione di primavera ha rovesciato lo zar, ma in Occidente si pensa che la nuova Russia continuerà a combattere e Maklakov arriva appunto per portare agli alleati l'assicurazione di Kerensky. All'Europa in guerra da 3 anni si è associata ora anche l'America. Dall'Inghilterra arriva al fronte il ministro delle munizioni, il 43enne Winston Churchill, che si spinge fino agli avamposti inglesi dove combatte il filiforme ed elegante, elegantissimo, capitano Anthony Eden. E a poche migliaia di metri, dall'altra parte, è schierato un reggimento bavarese nel quale milita un caporale stralunato, Adolf Hitler. I tedeschi hanno occupato il Belgio, il nord della Francia, la Polonia, i paesi baltici e una parte della Russia bianca, portando in Germania una quantità enorme di prigionieri e moltiplicando i campi di concentramento. In quello bavarese di Ingolstadt c'è il capitano francese altissimo che tratta con disprezzo i guardiani tedeschi e con degnazione i compagni prigionia. Si chiama Charles de Gaulle. Tra i russi c'è un tenente brillante chiacchierone che si prepara ad evadere e i colleghi gli dicono: lei, ufficiale della Guardia Imperiale, appena arriverà tra i bolscevichi sarà fucilato. Fucilato io? Sarò generale a 25 anni. Beh, hanno ragione tutti. Il tenente diventerà fulmineamente generale, poi maresciallo, poi sarà fucilato. Il suo nome è Mikhail Tukhachevsky. Il giorno dopo, Parigi, 8 novembre del 1917, e l'ambasciatore russo Maklakov si prepara a presentare le credenziali a Raymond Poincaré, presidente della Repubblica. Ma il ministro degli esteri, Louis Barthou, poco prima di mezzogiorno, gli tronca di colpo la carriera diplomatica. Ho annullato l'udienza presidente e le credenziali che le porta non sono più valide, perché Lenin ha rovesciato Kerensky. Adesso sono al potere i bolscevichi. Mentre Maklakov viaggiava lentamente dalla Russia verso Parigi a Pietrogrado, c'è stato un altro nuovo terremoto, il cataclisma definitivo. A Pietrogrado, il giorno prima, il 7 novembre, questa sera Don Carlo di Giuseppe Verdi con Fyodor Shalyapin. Così dicono a Pietrogrado tutti i grandi manifesti in piazza Kazan. Stasera, invece, finirà l'evo antico della storia russa, seppellito da qualcosa che è cominciato proprio nella piazza Kazan, coperta di neve 41 anni fa, il 6 dicembre del 1876. Quel giorno uno studente di 19 anni, Georgi Valentinovich Plekhanov, proclamò davanti a un gruppo di operai intirizziti che la concentrazione capitalistica poteva essere sconfitta solo dai lavoratori organizzati. «Basta con gli attentati romantici e con quei bei gesti!» arrivò la polizia. Plekhanov riuscì a fuggire e poi a emigrare, mentre in Russia la battaglia contro l'assolutismo continuava sanguinosa e disordinata, con l'uccisione di ministri, funzionari, generali e dello stesso zar Alessandro II. Ma da lontano Plekhanov insisteva: «Ucciso uno zar, ne viene un altro. Non sono gli eroi che fanno la storia, è la storia che fa gli eroi». Sono giustiziati in 3 mesi 2.000 terroristi e i nemici dell'autocrazia hanno combattuto a lungo, ma separatamente. Il Partito Socialista Rivoluzionario mirava a una democrazia avanzata, ispirandosi all'Occidente. Altri gruppi volevano la Repubblica Borghese, quella tipo Francia, o la monarchia costituzionale. Il Partito Socialista Democratico, quello del Plekhanov, voleva invece la rivoluzione a fondo, e la sua ala massimalistica si era imposta nel 1903 a gruppo più moderato, ottenendo la maggioranza. I suoi aderenti si chiamavano bolscevici, da bolcentsivo, che significa maggioranza, e menshevichi, gli altri, e da menshitsvo, che vuol dire minoranza. Con gli anni, Plekhanov si è progressivamente trasformato in una figura storica che gli avvenimenti stanno superando. Nel 1912 la frazione bolscevica è diventata il partito sotto la guida di Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin, figlio del direttore didattico delle scuole di Simbirsk, fratello di un giovane impiccato per complotto contro lo zar, primo della classe nel suo liceo e beniamino del preside, il professor Kerensky, padre di un altro intelligentissimo ragazzo, Alessandr, e proprio quello che nel 1917 capeggia il governo provvisorio. Dopo la sconfitta contro il Giappone nel 1905, i bolscevici hanno partecipato alla fallita rivoluzione con altri gruppi. E nel 1906 il primo ministro Stolypin diceva all'inviato del Times, e diceva: «I rivoluzionari ci accusano di crudeltà perché in 3 mesi abbiamo giustiziato 2.000 terroristi. Ma loro in 3 mesi hanno ucciso e ferito 6.000 dei nostri». Nel 1911 è stato ucciso anche lui, al Teatro dell'Opera di Kiev, da un giovane ricco avvocato di tendenze anarchiche, Dmitri Bogrov. Nel 1912 si sono ribellati in Siberia migliaia di operai nelle miniere d'oro e l'esercito ne ha uccisi quasi 500. La Siberia è sempre popolata di deportati e la fortezza di San Pietro e Paolo, nella capitale Pietroburgo, poi Pietrogrado, alla Russia dopo lo scoppio della guerra con la Germania, ha accolto migliaia di detenuti politici. Deportazione e carcere, questo è l'unico punto in comune tra bolscevici e menscevici, e social rivoluzionari e costituzionalisti, anarchici e terroristi isolati. Per il resto, un abisso. I bolscevici non facevano attentati allo zar, organizzavano il partito. Il rovesciamento della monarchia per loro era soltanto un prologo della rivoluzione vera, alla loro rivoluzione. Il partito, proclamavano i capi, non ha bisogno di aderenti, ma di combattenti. non di dibattiti, ma di disciplina. La rivoluzione non ha bisogno di eroi romantici, ma di duri professionisti. Lo zar Nicola II, salito al trono nel 1898, a 26 anni, ha cercato di calmare, con timide riforme, la marea montante. Nel 1905, schiacciata la rivoluzione, ha concesso all'impero la Duma, una specie di parlamento, ma si è ingannato quando pensava che la Camera si sarebbe riempita di devoti servitori della monarchia. Dal 1905 al 1913 si sono succedute quattro dune, sempre meno docili alle pretese dello zar. E questa è un po' di storia prima del 1917. www.redigio.it e la storia continua.